Torniamo alla scena dell'arresto di Gesù e osservo Gesù nel trambusto del suo arresto. Vedo Pietro sguainare la spada e tagliare l'orecchio a Malco e Gesù dire a Pietro: rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? San Giovanni qui non si preoccupa di narrare la guarigione da parte di Gesù dell'orecchio di Malco, ma gli interessa piuttosto sottolineare la grande e totale obbedienza e il totale abbandono di Gesù alla volontà del Padre, al sacrificio che dovrà compiere. Nell'azione successiva vediamo Gesù catturato da una moltitudine di soldati, guardie, che lo portano da Anna a Caifa, legato come una preda sulla quale scaricare il proprio livore, le proprie frustrazioni. Si crea grande tumulto di gente che si agita, forse senza neanche sapere bene perché, come succede in casi simili. Sappiamo che ci sono persone che si uniscono ai facinorosi, si gettano nella mischia, facendo baccano, spingendo, devastando, urlando e poi dopo domandano contro chi e perché si è creato questo caos. In tutto questo trambusto che si svolge nel cortile del sommo sacerdote, osserviamo Pietro. Pietro che segue Gesù da lontano, Pietro si ferma fuori, non entra nel cortile. Lo fa entrare Giovanni dopo aver parlato con la portinaia. Qui desta la mia attenzione il fatto che Giovanni Evangelista nella narrazione si avvale del termine portinaia, mentre gli altri evangelisti sinottici utilizzano il termine serva e servi del sommo sacerdote. Questo suscita in me un'analogia che può sembrare un po' irriverente e banale, ma Pietro non diventerà anche lui il portinaio del regno? Infatti lo vediamo qui con le chiavi in mano del paradiso. Perciò questa portinaia la quale farà rinnegare Pietro per la prima volta, è una portinaia del luogo in cui si consuma la tragedia del processo più infame della storia dell'umanità. La portinaia accusatrice al servizio dell'accusatore per eccellenza, che è il diavolo. Torniamo nel cortile del sommo sacerdote, dove è stato acceso un fuoco perché faceva freddo. Anche Pietro incominciava a sentire freddo dopo il primo rinnegamento. Nel frattempo il sommo sacerdote interroga Gesù sui suoi insegnamenti politicamente scorretti, tenuti nella sinagoga e nel tempio. Chi detiene il potere politico e religioso non può sopportare di essere smascherato per le proprie beghe e tresche e ipocrisie, ma soprattutto non sopporta che gli venga spiattellata in faccia la verità. Quando si è di fronte alla verità, quindi quando non si hanno argomenti da esporre, quando il dialogo non esiste, quando non si accetta di mettersi in discussione, la parte più debole ricorre alla violenza e perciò incominciano a volare schiaffi, pugni, sputi e insulti. Quante volte io, noi, rifiutiamo il dialogo, non ascoltiamo attivamente chi ha bisogno di essere ascoltato e vorremmo far tacere chi sta cercando di dirci qualcosa di importante. Giovanni al versetto 27 del capitolo 18 chiude lapidario. Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. E lo sguardo di Gesù verso Pietro e il pianto amaro di Pietro, qui non ci sono. Forse Giovanni vuol lasciare a noi la scelta. Cosa farei io dopo aver negato per 3 volte il Signore, o più volte? Sentirei il peso, l'amarezza, il dolore, il pentimento a tal punto di piangere a dirotto? Non pensiamo a Pietro solo come a colui che ha rinnegato e poi si è pentito. Sì, è vero questo, ma Pietro è stato un grandissimo santo, con un grande cuore non indurito, ma un cuore totalmente aperto a Gesù. Ora Gesù è davanti a Pilato, nel pretorio. Inizia uno scambio serrato di domande da parte di Pilato e di accuse campate per aria da parte dei giudei, i quali, oltre che cercare un pretesto per uccidere Gesù, ne cercavano uno anche per ricattare Pilato, riuscendoci. Pilato però inizialmente ha cercato di fare in modo che Gesù non fosse messo a morte. Non ci riuscì perché era timoroso di perdere il potere. Gesù gli disse: tu non avresti nessun potere se non ti fosse stato dall'alto, perché per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Pilato ha cercato di mettere in libertà Gesù, ha persino cercato di barattare la sua liberazione con Barabba, ma non ci è riuscito, perché i giudei lo hanno toccato nel punto più debole, il rapporto di comodo con Cesare. A quel punto si è arreso. Aveva troppa paura di perdere i privilegi e le agiatezze. Non gli è più importato nulla dell'innocenza di Gesù, cosa che aveva riconosciuto lui stesso. Pilato si è comportato con ignavia e inettitudine. Se non trovava nessuna colpa in lui, perché lo ha fatto flagellare? Perché lo ha mandato alla crocifissione? Perché quando ha chiesto che cos'è la verità, non ha aspettato la risposta e se n'è andato, si è girato e se n'è andato? Perché Pilato era un personaggio politicamente corretto e non voleva rompere gli equilibri creati faticosamente da Roma in quella provincia. Ora Gesù sta andando verso la morte. È l'ora delle tenebre. L'ora delle tenebre sta giungendo al suo compimento. Il Figlio di Dio è stato venduto, tradito, rinnegato, oltraggiato e deriso. Ora viene inchiodato e innalzato sulla croce per morire innocente a causa del peccato dei nostri progenitori e dei nostri peccati, sotto gli occhi di sua madre e nostra madre, Maria Santissima.
Thank you.
La morte non è la fine di tutto. Dio si è fatto uomo. La nostra è la vera religione che si fonda sui due misteri principali della fede cattolica. Unità e Trinità di Dio e incarnazione, passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Ci crediamo? Giovanni nel suo Vangelo cita 98 volte la parola credere. Se non crediamo a tutto ciò che la Chiesa ci propone a credere, abbiamo un problema serio. Non siamo cattolici, oppure siamo cattolici, progressisti, politicamente corretti, sottomessi al pensiero dominante, oppure, citando il cardinale Biffi, che aveva una bellissima ironia e sapeva trovare delle frasi appropriate, siamo praticanti non credenti. Siamo pronti a testimoniare con coraggio che la nostra è una fede in un Dio che si è fatto uomo, in un Dio discendente. È Dio che discende negli abissi più profondi della nostra umanità. A tal proposito, cito nuovamente il Santo Padre Emerito, Benedetto XVI, da un'udienza generale del 13 febbraio 2013, riguardo la figura di Etty Lesum, una giovane olandese di origine ebraica che morirà ad Auschwitz, inizialmente lontana da Dio. Lo scopre guardando in profondità dentro se stessa e scrive: un pozzo molto profondo è dentro di me e Dio c'è in quel pozzo. Talvolta mi riesce di raggiungerlo, più spesso pietra e sabbia lo coprono, allora Dio è sepolto, bisogna di nuovo che lo disotterri. Etty Lesum nella sua vita dispersa e inquieta ritrova Dio proprio in mezzo alla grande tragedia del Novecento, la Shoah. Questa giovane, fragile e insoddisfatta, trasfigurata dalla fede, si trasforma in una donna piena di amore e di pace interiore, capace di affermare: vivo costantemente in intimità con Dio. Fine della citazione. Dio ci ha dato tutto ciò che, di cui abbiamo bisogno per la nostra salvezza e per la nostra felicità eterna. Ci ha dato il suo Figlio unigenito, Gesù Cristo. Attraverso Lui siamo diventati Suoi figli. Mediante Lui abbiamo conosciuto il volto del Padre. Mediante Gesù abbiamo imparato a rivolgerci al nostro Papà, che sta nei cieli, e con la preghiera lodarlo, chiedere e ringraziare per tutto ciò che ci dona. Se noi ci affidiamo a Lui e cerchiamo di fare la Sua volontà, come ci ha insegnato Gesù, donandosi in sacrificio per noi. Per la nostra salvezza ci ha donato i sacramenti, la Chiesa, lo Spirito Santo, una guida e una protezione speciale, la corredentrice nostra Madre, Maria Santissima. Senza di lei è impossibile arrivare a Gesù. È lei che ci porta per mano ad incontrare e abbracciare Gesù. Grazie.
Bene, ringrazio Livio, me la sono proprio goduta. Volevo annunciare che l'anno prossimo, se Dio vuole, eccetera, eccetera, dovrebbe essere Andrea Rocca a tenere il pregone. a tenere la presentazione della Settimana Santa. Adesso io direi, finiamo con la Salve Regina, poi facciamo qualche foto insieme, come gruppi, anche tutti insieme mischiati, perché no? Ci mettiamo in piedi. Salve